Nel 132 a.C. la via Popilia, opera del console Publio Popilio Lenate, collega Capua a Reggio, diventando asse di sviluppo per i commerci. Mai prima da allora la comunicazione con la Sicilia era stata così agevolata. Roma aveva ormai conquistato territori immensi, ma il prezzo da pagare era alto. Spendeva troppo per la difesa, 300.000 arruolati. I romani erano sempre più corrotti, in alto e in basso. L'economia era malata, crescevano i debiti e diminuiva la produzione. In questo contesto, dal fondo delle grandi pianure nordiche avanzavano inesorabili i barbari. È l'inverno del 410 d.C. Roma subisce un terribile saccheggio ad opera di Alarico, re dei Goti. Per la prima volta dopo Brenno, la città eterna viene depredata di un bottino immenso. Carico di tesori, l'abile condottiero guida il suo esercito verso l'estremo lembo della penisola, alla volta del Bruzio, intenzionato con l'arrivo della nuova stagione a raggiungere l'Africa passando per la Sicilia. Alle porte di Cosenza, Alarico si ammala di malaria e muore. I Visigoti piangono sinceramente la sua scomparsa e gli rendono onore secondo la loro antica usanza. Secondo la leggenda, centinaia di schiavi deviano le acque del Busento e seppelliscono il condottiero con l'armatura, il cavallo e i tesori raccolti nelle azioni di guerra. Ripristinato il corso del fiume, vengono tutti uccisi perché quel luogo non fosse mai profanato. Storia o leggenda? Numerosi sono stati i tentativi di individuare il preziosissimo tesoro, che probabilmente resterà sepolto per sempre, insieme al celebre condottiero.
A causa delle caratteristiche geografiche, climatologiche e anche ovviamente geologiche, la fauna e la flora della Calabria assumono dei caratteri peculiari e molto diversificati, che però sono caratteristici proprio di questa regione, che è una regione di grandi contrasti. Da un lato abbiamo per esempio le colline argillose, ma dalle mille sfumature di colore delle zone pedemontane, e dall'altro le grandi montagne verdi degli altipiani, le foreste con gli alberi giganteschi e spesso monumentali e i grandi prati fioriti, le distese sabbiose delle spiagge oppure invece le coste a picco sul mare. Questa è la Calabria, terra di contrasti.
Dopo le invasioni barbariche e la caduta dell'impero romano, si diffondeva in tutta la Calabria una ventata di intensa spiritualità. Centro propulsore fu il monastero Vivariense, fondato presso Squillace da Cassiodoro, il grande e saggio ministro di Teodorico, re degli Ostrogoti. Cassiodoro ricopre le più alte cariche pubbliche, tra le quali quella di prefetto del Pretorio nel 533, e si adopera per una pacificazione tra i Goti e i Latini. Non riuscendo nel suo intento, si ritira nella natia Squillace, lontano dalle contese del mondo. Dopo aver abbracciato gli ordini monastici, fonda il Vivarium. In questo cenobio, autentica fucina di sapere, verranno salvati e tramandati tesori inestimabili di cultura greca e latina, altrimenti destinati alla distruzione. La civiltà ellenica in Calabria, però, non è stata solo quella della Magna Grecia. Qualche secolo dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, una nuova ondata di ellenismo raggiunge l'Italia meridionale. Personaggi umili, guidati da una spiritualità intensa, scelgono i silenzi della Calabria per sentirsi vicini a Dio. Sono i monaci basiliani.
Dal mare sono arrivati dall'Oriente anche i monaci e i santi italo-greci. Fino al 1200 la lingua greca era la più diffusa da Catanzaro in giù. Le isole bizantine. Tanti paesini che si arroccano, si nascondono tra i monti più impervi. Bova, Condofuri, Rogudi e gli altri piccoli centri della cosiddetta Bovesia. Solo qui il pettirosso si chiama ancora Pirias, uccello del colore del fuoco. Solo qui i bambini, prima di parlare, imparano a ballare e suonare i tamburelli e i dolci sono inconsapevolmente ornati di croci bizantine.
In 5 secoli, tra dirupi scoscesi e grovigli arborei, nascono erebi, cenobi e monasteri. Una natura incontaminata e primitiva diventa culla della cultura bizantina e dell'ascetismo orientale. Caulonia, Stilo, Pazzano, paesi che racchiudono l'arte, la storia, la cultura e la natura di questa isola bizantina calabrese.
Uomo e roccia, un connubio molto particolare che qui in Calabria assume connotati di grande interesse. Testimonianze archeologiche straordinarie, luoghi di culto ancora ricchissimi, interi paesi arroccati alle pendici dei monti. Mille sfumature legano indissolubilmente la storia geologica complessa della Calabria a quella delle sue popolazioni, della sua gente.
Bova, Condofuri, Gallicianò, Rogudi sono ancora oggi borghi di montagna in cui si parla un incomprensibile dialetto neogreco e si mantengono vive le tradizioni di una civiltà antichissima. Sono i figli diretti dei coloni della Magna Grecia o gli eredi di popolazioni arrivate dalla Grecia secoli più tardi? La verità probabilmente sta nel mezzo. Un fatto è certo, fino al 1200 la lingua greca era la più diffusa da Catanzaro in giù.
Un tempo esistevano 1500 monasteri greci e la maggior parte si trovava all'interno di quelle che poi sono diventate aree protette, parchi nazionali e parchi regionali. Molti sono in rovina, di altri si sono perdute le tracce, ma frane e alluvioni continuano a disseppellire cupole di chiese, resti di eremi, antichi e misteriosi luoghi di culto.
Ma se in Calabria, all'interno dei cenobi, ferve l'attività feconda dei monaci basiliani, fuori da queste mura è l'inferno. Bizantini e Longobardi sono costantemente in lotta per il dominio della regione. Dopo aver conquistato la Sicilia, imperversano sulle coste calabresi i sanguinari pirati saraceni. Due dominazioni a terra ed una terza, più riprese, dal mare. Proprio sotto i bizantini, la regione assume il nome di Calabria.
A partire dall'inizio dell'VIII secolo, l'impero bizantino si estende anche nell'Italia meridionale e in particolare giunge nella terra del Salento, che allora si chiamava Calabria, e espande il suo dominio anche nella nostra terra, seguendo l'itinerario del Mar Ionio. Ecco perché poi da Rossano a Reggio, da Reggio ad Amantea, in gran parte diviene, anche dal punto di vista ecclesiastico, una metropolia del Patriarcato di Costantinopoli.
Dai Longobardi e dai Saraceni, la Calabria subì non solo invasioni e saccheggi, ma anche vere e proprie dominazioni. Oltre a depredare sistematicamente le coste calabresi fino all'età moderna, gli arabi vi costruirono stabili teste di ponte, come ad Amantea. I Longobardi avevano invece conquistato la parte settentrionale della Calabria fino a Cosenza, dando vita a una serie di unità amministrative dette Gastaldati e fondato colonie militari come quelle di Longobardi e Mormanno. Per diversi secoli, la Calabria diventò un immenso campo di battaglia, una terra di mezzo, allo stesso tempo occasione di scontro e di incontro tra diverse civiltà.
Soprattutto per la sua posizione geografica, così evidentemente strategica nel Mediterraneo, ma anche per i contrasti di territorio al suo interno, che offrivano diverse possibilità, la Calabria è stata da sempre, fino alla notte dei tempi, ambita da diverse popolazioni che qui hanno insediato le loro civiltà.
Gli arabi non erano né rozzi né barbari. Come tutte le dominazioni, lasciarono impronte evidenti sui territori conquistati. Durante i 200 anni di colonizzazione, importarono nelle corti meridionali la cultura, la poesia, le arti, le scienze orientali. Si deve agli arabi l'introduzione della loro moneta, il tarì, ma anche l'arrivo di molte piante come gli agrumi, la palma da datteri, la melanzana, il melone d'acqua, il lino, il cotone e il riso, coltivato nella piana di Sibari, ancora oggi l'unica zona risicola del sud Italia. L'arrivo dell'anno 1000 aveva incrementato il fervore mistico e religioso. Anche in Calabria, sempre più numerosi erano diventati monasteri e luoghi di culto. A Rossano, definita la Ravenna del Sud, le attività di amanuensi, calligrafi e miniatori conservavano, creavano e tramandavano inestimabili tesori dell'arte e del sapere. Tra questi è giunto fino a noi il celebre Codex Purpureus, oggi gelosamente conservato nella cattedrale di Rossano. 188 fogli di pergamena purpurea, ornata a lettere d'argento e decorata da figurazioni bibliche, improntate all'iconografia orientale.
Alla fine della civiltà della Magna Grecia, la Calabria andò incontro a un lunghissimo periodo di degrado, dovuto soprattutto alla sua conformazione orografica, ai suoi fiumi, alle sue montagne. I termini di questo degrado appunto si chiamavano fiumare, che inesorabilmente portavano tutto a valle, frane, disboscamento selvaggio, qualche cosa che insomma fece in modo che la Calabria e i calabresi restassero un po' isolati dal resto del mondo, che del resto si era accorto benissimo di questa fase e approfittava della lunghezza delle coste per invadere queste terre, costringendo così le popolazioni della Calabria a ritirarsi lontano dal mare, su picchi isolati, sulle montagne e sulle colline. Ecco perché tanti paesi arroccati sulle cime più alte, nei posti più strani. E da qui a scrutare il mare, a stare attenti agli invasori, a sfuggire alle piene, alla malaria, ai saccheggi.
Le scorrerie dei saraceni continuavano a terrorizzare la regione. Fu allora che cominciò a prendere corpo il sistema difensivo rappresentato dalle torri costiere, delle quali ancora oggi restano evidentissime le tracce. Le numerose irruzioni arabe non si limitavano solo alle coste, ma si spingevano anche verso l'interno. Perfino Cosenza fu saccheggiata più volte, tanto che gli abitanti, intorno al 1000, cominciarono a rifugiarsi nelle zone sovrastanti, dando vita ai casali. La Calabria, fanno notare gli storici, soffrì del logorio di due impotenze, quella musulmana che non riuscì a conquistarla, quella bizantina che non riuscì a ben difenderla. Fu proprio in questo periodo che avvenne la vera e propria fuga delle popolazioni dalle coste verso l'interno. Questo fenomeno, iniziato sotto i Romani, a causa delle infezioni malariche che infestavano le marine, divenne inarrestabile. Nacquero e si potenziarono gli insediamenti sulle alture, lontani dalle vie di comunicazione principali, chiusi ognuno in sé, realizzati spesso disboscando intere aree e quindi accentuando il dissesto del territorio. Nonostante siano trascorsi centinaia di anni, segnati da terremoti, devastazioni e incurie, ancora oggi sono comunque rimarchevoli le testimonianze bizantine nella regione. Mirabile la cattolica a stilo, ma non meno suggestive il battistero di Santa Severina, le chiese di San Marco, della Panaghia e del Patire a Rossano. Verso la metà dell'XI secolo i Normanni avevano invaso e conquistato tutta l'Italia meridionale. Combattenti eccezionali, discendenti da quei vichinghi che avevano fatto tremare la cristianità, erano guidati da autentici capi che con la loro audacia fondarono regni a nord e a sud dell'Europa, in Inghilterra e in Sicilia. Le loro insegne sbarcarono in Grecia e in Africa. E anche in Italia la morente monarchia bizantina tramontò. I Normanni stabilirono a Palermo la loro corte, ricca e sfarzosa. Cristiani per religione, ma orientali per cultura, nel loro impero vissero in armonia le etnie religiose del tempo. Roberto il Guiscardo, stanziatosi in Calabria con un gruppo di suoi conterranei e di compagni calabresi, compiva scorrerie nei territori circostanti. Aveva posto il suo quartier generale proprio a San Marco Argentano. Qui, intorno al 1050, fece costruire un castello su un impianto preesistente, facendone la sua residenza e la base principale da dove muovere alla conquista della regione. Delle fortificazioni militari normanne resta in piedi la cosiddetta Torre Normanna, grossa costruzione cilindrica. Con la dominazione normanna il sistema di fortificazioni assume marcate connotazioni. Gli uomini del nord, in circa 10 anni, costruirono il Ducato di Calabria, il cui capoluogo fu Mileto. La città acquistò importanza politica, divenendo anche culla dell'arte e della cultura medievale.
Parliamo di Ruggero d'Altavilla, detto il Gran Conte, il quale pose a Mileto il centro del suo potere, prima che i Normanni si spostassero poi con il figlio in Sicilia. Mileto, ricostruita, riabbellita, divenne diocesi direttamente dipendente dalla Santa Sede e insieme alla ricostruzione della cattedrale con marmi provenienti dal Tempio di Proserpina dell'antica Vibo fece costruire la bellissima Abbazia della Santissima Trinità di Mileto.
I Normanni introdussero in Calabria il sistema feudale che portò per esigenze difensive all'edificazione di numerosi castelli. Le imponenti strutture partivano da Cosenza e si snodavano sia sulla zona costiera ionica che lungo la Tirrenica ed erano talmente solide che faranno quasi sempre da basi nelle fortificazioni dei secoli successivi. Molti sono giunti a noi quasi illesi, di altri restano ancora ruderi e grandi cinte murarie. Accanto a Roberto il Guiscardo aveva combattuto il fratello minore Ruggero, che col tempo iniziò ad accampare pretese sulle conquiste per cui si era adoperato. Gli venne così assegnata una contea nel cuore della regione. In Calabria, Ruggero incontrò San Brunone, fondatore dell'ordine certosino. Secondo una leggenda, il conte Ruggero, guidato dal latrato dei suoi cani durante una battuta di caccia, scovò l'asceta in preghiera in una grotta. Un canto popolare calabrese racconta proprio l'incontro fra i due personaggi. Colpito dalla santità di Brunone, Ruggero cominciò a favorire e a beneficare con grande generosità lui e i suoi compagni. Con l'aiuto del nobile, il santo monaco fondò il primo monastero certosino in Italia, la Certosa di Serra San Bruno.
Le cronache coeve narrano che grazie all'incontro tra Ruggero il Gran Conte e Bruno di Colonia sorse questo piccolo monastero. Bruno era sceso in Calabria al seguito del pontefice Urbano II ed era stato dal Papa eletto vescovo di Reggio Calabria, ma egli preferì ritirarsi sulle serre e dedicarsi alla contemplazione. Santa Maria della Torre fu così consacrata il 15 agosto 1094 alla presenza del Gran Conte. Essa rimodulava l'eremo che era stato fondato da San Bruno a Grenoble nella Gran Chartres. Una terra di paradiso, come Bruno ebbe poi a scrivere ai suoi discepoli francesi.
La Calabria, pur avendo un territorio in prevalenza montuoso, all'epoca addirittura paludoso lungo le fasce costiere, presentava anche ampie vallate atte alla coltivazione del grano. I declivi, inoltre, ben si prestavano alla coltivazione della vite e dell'olivo. Questa terra offriva una buona quantità di grano, olio, vino, abbondanza di legnami, la pece ricavata dagli alberi e prodotti della pastorizia. Era già rinomata e ricercata la produzione di ceramica. Dal sottosuolo si estraevano minerali e abbondavano argento, rame, ferro e salgemma. Diffusissimo era l'allevamento dei bachi da seta e ampie zone erano dedicate alla coltura dei gelsi. Piantagioni immense che verranno sostituite solo secoli dopo dagli agrumi. È quindi ovvio come fosse all'epoca fiorente anche l'industria tessile. Peculiari per quei tempi erano anche il miele di Sulla, la manna ricavata dagli alberi e la liquirizia. Si coltivava inoltre, come si coltiva ancora, il cedro. Pare che l'origine di questo frutto sia molto antica e strettamente legata all'immigrazione ebraica dei primi secoli dell'era cristiana e alla successiva occupazione bizantina. Anche la scuola medica salernitana era legata alla coltivazione del cedro, che veniva utilizzato per le straordinarie qualità terapeutiche. Ancora oggi, il cedro è richiesto dagli israeliti per la festa dei tabernacoli e per le celebrazioni religiose del Sukkot. L'abbondanza e l'eccellenza dei suoi prodotti saranno una delle cause dei continui assalti e scorrerie dei musulmani, che vedevano la regione come una sorta di dispensa inesauribile di risorse ed una stazione di rifornimento per proseguire le conquiste in tutto il Mediterraneo. L'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo sono le tre religioni del Dio unico. Nel Mediterraneo, cristiani, musulmani ed ebrei hanno condiviso le stesse terre per secoli. La sinagoga, la cattedrale e la moschea sono i luoghi intorno ai quali si sono costruite le nazioni, i popoli e le civiltà. Ma la coabitazione tra i popoli delle tre religioni è anche stata, nel corso della storia, causa di conflitti sanguinosi legati al proprio credo. Il 27 novembre 1094, Papa Urbano II, su invito di Pietro l'Eremita, chiamava a raccolta a Clermont, in Francia, i principi d'Europa per liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli. Al grido di «Dio lo vuole», la storia ricorda l'inizio della prima crociata. A Cosenza, l'arcivescovo Arnulfo, di fatto un conte più che un vescovo, guiderà 12.000 soldati calabresi alla volta dell'Oriente e contribuirà, a fianco di Goffredo di Buglione, alla conquista di Gerusalemme. La croce che accomuna gli stemmi delle province di Cosenza, Reggio, Catanzaro e Vibo rappresenta proprio il valore dei crociati calabresi. Le crociate, che erano propagandate come iniziative religiose, iniziarono nell'XI secolo e proseguirono per oltre 200 anni. Furono la prima esperienza di colonialismo cristiano da parte della Chiesa cattolico romana. Tra le alterne e turbolente vicende che caratterizzarono il periodo delle crociate nel meridione d'Italia, nel 1194, alla morte di Guglielmo II, la corona della Sicilia passa dalla monarchia normanna a quella sveva. Pochi anni dopo, una nuova casata ed un nuovo imperatore avrebbero ridato splendore a tutto il meridione. Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. La dominazione degli Svevi porterà alla Calabria considerevoli benefici. Federico II di Svevia fu un personaggio affascinante, dal grande spessore politico e culturale, e seppe dare vigore e orgoglio alle genti del meridione d'Italia. Le sue opere sono oggi ancora visibili in tutto il sud, dove si impongono con forza alla furia del tempo e della modernità, i famosi castelli federiciani. In Calabria, a Roseto, lo Svevo fa costruire una rocca a picco sul mare. Poco più a nord vuole la costruzione di un castello in una località chiamata in suo onore Rocca Imperiale. Federico II si interessa anche della città di Cosenza. Causa le continue razzie musulmane, la città che i bizantini avevano rinominato Constantia era passata da 120.000 ad uno sparuto numero di soli 15.000 abitanti. Nel 1184 la città era stata colpita da uno spaventoso terremoto. Dopo anni di abbandono, Federico II si adopera per la ricostruzione della cattedrale e il consolidamento del castello. Il 30 gennaio del 1222 inaugura il nuovo Duomo, portando in dono per l'occasione una preziosa stauroteca in oro, smalti e granati. Appassionato di falconeria, Federico II amava la ricchezza di boschi e di selvaggina calabresi. E le foreste calabre, soprattutto quelle silane, rappresentarono un'autentica risorsa economica di Stato che il sovrano tutelò al pari delle miniere di ferro e d'argento di Longobucco e di Stilo e delle miniere di salgemma di Altomonte e di Lungro. Tra l'altro, connessa all'uso e allo sfruttamento dei boschi, fu anche l'estrazione della pece da cerri e pini, attività consentita in esclusiva al protonotario florense di San Giovanni in Fiore, uno dei tanti privilegi riservati dal sovrano ai nobili. Nel cuore della Sila, in tale epoca, era stato realizzato ad opera del mistico Gioacchino da Fiore un grandioso monastero intorno al quale si sarebbe sviluppato nel tempo il grande centro abitato di San Giovanni. La figura dell'abate calabrese influenzerà profondamente anche la cultura europea. Di spirito profetico dotato, così lo descrive Dante nella sua commedia. Secondo alcuni studiosi, la simbologia della Divina Commedia e la rappresentazione degli antenati di Gesù, stirpe per stirpe, nella volta della Cappella Sistina di Michelangelo, sarebbero proprio stati ispirati dalle opere di Gioacchino, come il Liber Figurarum o la Concordia. Federico II, come prima di lui aveva fatto sua madre, farà generose elargizioni all'abbazia florense. Era sogno di Gioacchino che si sarebbero superate tutte le contrapposizioni del suo tempo, dalle lotte fra papato ed impero a quelle fra l'impero e i comuni, dal diffondersi delle eresie alle richieste spesso violente di una modernizzazione nella Chiesa, non con lo spirito armato delle crociate, ma con l'orientamento evangelico della predicazione. Allora, scrive Gioacchino nel Liber Figurarum, gli uomini trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Invece, in quel regno di Sicilia, dopo la precedente esperienza normanna, neppure gli Svevi riuscirono a bloccare quel latifondismo che privò sino al XX secolo i contadini dell'Italia meridionale delle terre coltivabili. Erano indubbiamente altri tempi, ma nonostante le mirabili opere, l'ingegno e la cultura di Federico II, alcuni storici ritengono che proprio quegli anni segneranno definitivamente il divario fra il nord e il sud della penisola. A Al nord infatti si imporranno le libertà civiche e la nascita dei comuni. Con l'incentivarsi dei commerci nascerà la classe borghese. Nel mezzogiorno invece, tra il potere centrale fortissimo e i baroni nelle periferie, la storia sarà caratterizzata dai feudi, che resteranno proprietà del sovrano e saranno assegnati quindi solo ai nobili o alla Chiesa. Un ultimo elemento di tipo emotivo collegò Federico alla Calabria: la morte ed il sepolcro del primogenito Enrico VII. Ribellatosi al padre, Enrico era stato internato per 2 anni nel castello di Nicastro. Ma mentre veniva trasferito nella rocca di San Marco in Val di Crati, si suicidò lanciandosi col cavallo in un burrone tra Nicastro e Martirano. Accorato è il messaggio con cui Federico, superata l'illogica ragion di Stato, annuncia ai suoi sudditi la morte del figlio, che verrà sepolto nel Duomo di Cosenza. Federico muore improvvisamente a Lucera nel 1250, ma il regno che aveva suscitato l'ammirazione e il timore dei contemporanei non gli sopravvive. Nell'arte, nell'architettura, nella storia, nelle tradizioni e nella gastronomia, la Calabria conserva le tracce evidenti delle diverse e molteplici invasioni subite.
Ma quanti sono i volti della Calabria? È molto difficile dare una risposta a questa domanda. I suoi 15.000 km² di territorio non sono soltanto una testimonianza geologica molto complessa e articolata, ma insieme anche una storia millenaria e una testimonianza lunghissima di arte, di architettura e di monumenti.
Reperti archeologici, case rurali, masserie, torri, ville e conventi, casini fortificati, sono giunti fino a noi sfidando le ingiurie del tempo. I numerosi castelli sono forse il simbolo del dominio aragonese. Di dominazione in dominazione, tutti i castelli subirono comunque delle modifiche, adattandosi alle esigenze di difesa del popolo invasore. Su queste possenti strutture, per contrastare le armi da fuoco dei nemici, sparirono le torri alte e merlate, sostituite dai bastioni e dai baluardi, con cui si rafforzavano le cortine delle mura preesistenti, come a Santa Severina o a Le Castella. Sotto gli angioini francesi e sotto gli aragonesi spagnoli, nel XV secolo, la Calabria attraversò purtroppo un periodo di decadenza, causato dalle gravi tasse che, impoverendo la popolazione, la inducevano spesso a disperati atti di rivolta contro gli oppressori. Durante la dominazione aragonese cominciarono a giungere in Calabria numerose colonie di albanesi. Come già i monaci basiliani, anche costoro fuggivano dalla loro patria per non sottomettersi ai turchi, contro i quali avevano eroicamente, ma invano, combattuto sotto la guida del loro principe, Giorgio Castriota Skanderbeg. Stanziatisi in Calabria, soprattutto nel Cosentino, attorno alla valle del Crati, gli albanesi daranno una caratteristica impronta a questa zona, fondando parecchi centri che conservano ancora, dopo tanti secoli, la lingua, i riti, le usanze e i costumi pittoreschi della madre patria.
Bellissime, avvolte nei loro abiti sontuosamente ornati in oro. Sono eredi di quegli antichi albanesi che, a partire dal XV secolo, per sfuggire alla dominazione turca, approdarono in Calabria. Conservano ancora, come in tante isole sperdute, usanze e riti della terra d'origine. A Civita, porta orientale del Parco Nazionale del Pollino, la Pasqua è scandita dalle balie, tipiche danze albanesi. Le tradizioni popolari, profonde e ben radicate, sono lo specchio dell'anima del popolo calabrese.